Parliamo di grassofobia e ideale di bellezza, perché non sono la stessa cosa, ok? E diventa importante distinguerle. Ora, quando parliamo di queste macro tematiche sociali, io intanto metto tutti quei pezzetti che ritengo veramente fondamentali e fondanti per la tua pratica clinica e per il tuo spazio di cura. Poi però, magari andrò a integrarli piano piano, ok? Però ci sono su queste tematiche tantissimi riferimenti che io ti darò di libri da leggere. E diventa prezioso andare a leggere quelle pagine perché quelle pagine sono scritte da chi queste discriminazioni le vive, ok? Ad esempio, leggere un libro come il libro di Belle di Faccia, ok? Sulla grassofobia permette di leggere questa tematica da chi è nella parte oppressa. E questa è una cosa che non va mai dimenticata. Ok? In questo momento per me non è tanto importante farmi portatrice di questo tipo di discriminazioni, perché appunto su questo io li porto a galla, te li porto all'occhio, alla consapevolezza e poi lascio la voce a chi queste cose le vive e ha deciso di farci il dono di parlarne, ok? Io poi mi soffermo sulle implicazioni nella nostra professione di cura. E in uno spazio di cura non prescrittivo che questo ha. Ok? Quindi, se quando parliamo di sanismo, di abilismo, di grassofobia, eccetera, eccetera, siamo un pochino brevi sulla parte più socioculturale, è per questo motivo, perché preferisco lasciare la voce attraverso romanzi, attraverso interventi che ci sono, video, podcast, eccetera, a chi queste cose le vive. Noi le mettiamo lì come pezzetto e come pilastri basi per poter poi soffermarci su tutte le implicazioni che ha come professionista della cura, ok? Quindi, con questa lente parliamo adesso di grassofobia e ideale di bellezza. Allora, sono due cose diverse e questo diventa importante nel momento in cui ti trovi ad affrontarle nello spazio di cura. Per quanto riguarda la grassofobia, già la parola stessa te lo dice. Grassofobia, paura del grasso. Okay, quindi è tutto quel sistema di oppressione che parte dal pregiudizio, che diventa poi stereotipo, che diventa discriminazione, che va proprio a svalutare e stigmatizzare, okay, discriminare i corpi grassi. Non parliamo quindi solo di commenti spiacevoli, okay? Non parliamo solo di bullismo, ma parliamo proprio di una struttura della società, un'impostazione della società che si riflette in ogni suo ambito, nella medicina, nel lavoro, nella relazione, eccetera, che si basa su un sistema di credenze che considera i corpi grassi dei corpi sbagliati. Ok? Ovviamente tutta questa grassofobia viene poi alimentata dai media, dall'immaginario collettivo, ma anche appunto, come abbiamo detto, proprio dai, per esempio, protocolli sanitari. Ad esempio, per poter fare una procreazione assistita devi per forza dimagrire, per poter avere quella cura devi per forza dimagrire. Il dimagrimento è sempre un obiettivo di cura, ok? Nei corpi grassi. In generale, in tutti gli ambiti in cui il corpo grasso è visto come un problema da risolvere. Comunque come un problema. Ok? Questa è la grassofobia. Prima di entrare un attimo in che modo entra negli spazi di cura, facciamo però una piccola parentesi su cosa intendiamo per corpo grasso, perché noi ci continuiamo a dire corpo grasso, corpo grasso, corpo grasso, corpo magro. Che cosa intendiamo? Da un punto di vista di contesto medico classico, diciamo così, spesso introiettiamo e facciamo nostra la lente dell'indice di massa corporea. Quindi l'indice di massa corporea, non so nemmeno a spiegartelo. L'indice che divide altezza e peso e ci dà un valore numerico che ci porta la persona essere inserita in una diversa fascia, normopeso, sottopeso, sovrappeso, obesità. L'indice di massa corporea è un indice assolutamente problematico, ma se sei in uno spazio non prescrittivo, so che da questo punto di vista non sto ritrovando troppe resistenze. Perché? Perché ovviamente da una parte non tiene in conto di tutta una serie di caratteristiche e complessità, la struttura corporea, la massa muscolare, eccetera, ma soprattutto perché è un filtro che, come ci diciamo sempre, riflette la società, i valori della società di quel momento, e quindi è un filtro capitalista, colonialista, grassofobico, è un filtro che inizialmente era chiamato indice di Ketelet e che era nato per mettere insieme tutte quelle caratteristiche dell'essere umano, dell'uomo ideale, in quel periodo in cui ovviamente si muoveva tutto questo tipo di filone, ok? E quindi si era detto che l'uomo perfetto, fra le varie caratteristiche, pelle bianca, eccetera, eccetera, ha anche una certa struttura corporea. Come possiamo sistematizzarla in qualche modo, renderla matematica? E è stato fatto l'indice di Ketelet, che poi è stato preso dalla medicina, applicato alla medicina, è diventato indice di massa corporea. L'indice di massa corporea quindi non tiene assolutamente in considerazione della differenza della varietà naturale dei corpi. Basta vedere l'uso del termine normo peso, il peso normale, il peso giusto, sovrappeso, il peso sopra quello normale. In realtà ad oggi sappiamo, e su questo è piena la letteratura, che i corpi esistono in ogni forma, spontaneamente, perché come ogni variabile biologica hanno un andamento a gaussiana. Cosa vuol dire? Presente la gaussiana, quella forma tipo fatta a montagnetta, a collinetta? Vuol dire che come per l'altezza, come per tutti i parametri biologici, tendenzialmente in ogni momento storico ci sarà la maggior parte delle persone che avrà una caratteristica che rientra nella parte centrale, quindi più o meno un peso, per esempio una forma del corpo più o meno che si muove all'interno di certi percentili, e poi ci sarà una coda iniziale, quindi una serie di persone che avrà un corpo molto molto magro e una serie di persone che avrà un corpo molto molto grasso, che saranno in percentuale minori rispetto a quelli che hanno un corpo che è un po' una via di mezzo, perché l'andamento gaussiana. Ovviamente la gaussiana può spostarsi, cosa vuol dire? Che quello che consideriamo via di mezzo può essere più basso o più alto nel tempo, ok? Quindi l'altezza media può essere 1,40 m o magari dopo qualche decennio o secolo può diventare 1,60 m e da lì partiranno le due metà della gaussiana. Però il concetto che ti voglio trasmettere adesso, poi su questo è piena la letteratura, è che i corpi esistono naturalmente in ogni forma. Quindi ci sono i corpi che nella loro forma naturale sono, come ci siamo detti, grassi. Ok? Quando quindi, di conseguenza, l'indice massa corporea è molto stigmatizzante rispetto al tema peso. Quando quindi parliamo di corpo grasso, corpo magro, facciamo riferimento a un altro tipo di lente, che invece nasce dall'ambiente più sociale e che è quello che viene chiamato il fat spectrum. Il fat spectrum è stato introdotto dai vari movimenti femministi perché a un certo punto le persone grasse hanno detto sì, però essere una persona grassa non è sempre uguale. L'esperienza di una persona grassa non è uguale per tutte. Ci sono corpi grassi che hanno un'esperienza più facile e corpi grassi che hanno un'esperienza più difficile. Dipende da quanto il corpo è grasso per la società. Ok? Da qui nasce il fat spectrum. Il fat spectrum lo puoi trovare benissimo online in tante raffigurazioni, rappresentazioni diverse. È essenzialmente una scala, ok, che divide i corpi in funzione di quanto è forte l'oppressione grassofobica che vivono in quella forma del corpo. Quindi ci saranno per esempio i corpi chiamati small fat, che sono corpi grassi ma nel range più basso dell'immaginario di corpo grasso. Per esempio potranno essere quei corpi su cui c'è molta attività del body positivity mainstream. Cioè, quindi quei corpi grassi, ma su cui si sta cercando di normalizzare molto. Quindi saranno dei corpi che sì, riceveranno comunque l'indicazione a dimagrire, sì, saranno comunque un pochino più in difficoltà nel trovare le taglie, ma magari non trovano le taglie H&M, ma se vanno a Primark o in certi tipi di distribuzioni comunque trovano taglie. Ok, comunque entrano tranquillamente sul sedile dell'aereo, sul sedile del treno, eccetera, eccetera. Mano a mano che si sale, diciamo, nel fat spectrum, si si avvicina sempre più a quello che viene chiamato invece l'infinite fat, che sono invece quei corpi molto, molto grassi, dove la discriminazione sociale è totale. Quindi corpi che non entrano nei sedili dell'aereo, che non entrano nei mezzi pubblici, che non entrano sulle sedute, quindi non possono avere accesso a tutti i luoghi di questo tipo, che non vengono nemmeno più presi in considerazione seriamente dalla medicina perché vengono considerati senza più valore, senza più dignità, senza più possibilità. Ok, quindi il fat spectrum è questo. Quando parliamo di corpo grasso, in un contesto non prescrittivo e inclusivo, facciamo riferimento a questa definizione di corpo grasso, un corpo che per via dell'essere grasso vive una serie di discriminazioni e di ostacoli in questa società. Ok? Quindi è facile intuire come non si tratti solo di estetica quando parliamo di grassofobia. Cioè il corpo magro è proprio interiorizzato come un corpo buono, un corpo sano, disciplinato, desiderabile, amabile, cioè a livello morale è superiore. Quindi non solo questo modello grassofobico della società esclude milioni di persone perché hanno un corpo grasso, ma crea anche proprio una gerarchia del valore umano basata sulla forma del corpo. Ok? Come ci siamo detti prima, l'ideale di bellezza invece è una cosa diversa. L'ideale di bellezza è quel costrutto sociale che ci dice in quel momento storico, in quella società, qual è il modello di riferimento di bellezza ideale nel corpo. Ok? Perché ci tengo a fare questa precisazione? Perché? Perché, allora, essere lontani dall'ideale di bellezza, allora aspetta, fammi fare un passo indietro, spero di essere il più chiara possibile. Ogni modello della società che noi mettiamo, che noi siamo, ci dà dei vantaggi, quelli che sono detti privilegi. Io, per esempio, sono una persona bianca. Questo mi dà un privilegio perché il modello di riferimento della società attuale è bianco, non è nero. Ok? Però sono donna, questo mi dà degli svantaggi perché il modello di riferimento della società attuale è uomo. Però sono etero e questo mi dà dei vantaggi rispetto a chi è bisessuale, omosessuale, eccetera, eccetera. Ok? Ok, quindi se io ho un corpo magro, ho dei vantaggi. Se ho un corpo grasso, no. Se io metto l'ideale di bellezza, che non è l'avere un corpo magro dal punto di vista graforia, ma è l'ideale di bellezza di quel momento, che quindi descrive in modo frammentato e oggettivato il corpo della donna, come ha il seno, come ha l'addome, come ha le gambe, ok? Io ho dei vantaggi. Se non lo metto, no. Ma mi muovo sempre e comunque in una sfera non di discriminazione. Cioè, avere un corpo grasso mi porta a vivere delle serie discriminazioni sociali che impattano sul mio benessere da tutti i punti di vista. Ok? Avere un corpo che non è come l'ideale di bellezza, ma è comunque da un punto di vista del fat spectrum un corpo magro, quindi è quel classico corpo che sarebbe meglio se perdesse qualche chilo, sarebbe meglio con un po' meno di cellulite, ok? Ma è un corpo che trova le taglie nei negozi, che non si pone minimamente, non ha mai fatto l'esperienza, non sta facendo attualmente l'esperienza del se vado su un aereo mi devo preoccupare se potrò stare sul sedile dell'aereo, se ci sarà la cintura aggiuntiva, ok? È comunque già un corpo che ha il privilegio di essere un corpo magro e di non subire la grassofobia. Poi, se andiamo a parlare di ideale di bellezza, può essere un corpo che non incontra l'ideale di bellezza. Sono riuscita a spiegarmi? Ok? Quindi, grassofobia e ideale di bellezza sono due cose diverse che a livello di ripercussioni sulla vita si muovono su due piani diversi. Perché la grassofobia, e quindi avere un corpo considerato grasso per la società, ha una serie di implicazioni reali a livello di accesso alle cure, qualità della vita, aspetti lavorativi, più ampio e molto più impattante del avere un corpo magro, secondo il fat spectrum, ok? Ma che non è esattamente l'ideale di bellezza. Ok? Riconoscere questa differenza è importante su noi stesse, perché determinerà il filtro di esperienza di vita che noi abbiamo fatto e che quindi noi inevitabilmente applicheremmo a quello che sentiamo o vediamo. Ok? Ed è importante anche per la persona che abbiamo davanti. Perché? Perché ci muoveremo su due piani diversi. Uno è quello sistemico e sociale, uno è quello interiorizzato. Mi spiego meglio. Se una persona con un corpo grasso o molto grasso lavora sul proprio rapporto con il cibo, lavora sul proprio rapporto con il corpo, lavora in ottica di immagine corporea, può fare tutto quello che vuole, sì, però quando poi uscirà là fuori si troverà comunque a dover navigare un mondo che le mette continuamente ostacoli, cioè non potrà fare un'esperienza di vita libera come vuole, perché banalmente non potrà prendere certi mezzi, non potrà trovare vestiti in certi negozi, non potrà fare un giro di shopping con le amiche, non potrà avere cure subito come una persona con un corpo magro, perché prima verrà messo sempre il filtro ma se non dimagrisce, ma prima deve dimagrire, ma intanto proviamo a dimagrire. Ok, una persona che ha un corpo magro per il fat spectrum, ma che non va incontro all'ideale di bellezza e che quindi può essere quella persona che arriva nello spazio di cura avendo il desiderio di dimagrire, perché magari secondo il vecchio modello dell'indice di massa corporea rientrerebbe nella fascia alta del normopeso, rientrerebbe nella fascia del sovrappeso e quindi sente disagio ad avere dei chili in più rispetto all'ideale di bellezza o alcune caratteristiche della forma del corpo diverse dall'ideale di bellezza, ma comunque il suo corpo non è socialmente un corpo grasso, sarà una persona che se per caso sviluppa un rapporto sereno con il proprio corpo, quando esce là fuori può vivere serenamente, perché il mondo non le mette un ostacolo. Che invece la persona con corpo grasso, al di là del lavoro che fa su se stessa, troverà sempre a dover vivere. Sono riuscita a spiegarmi? Questo è un aspetto molto importante per poter poi contestualizzare, validare e muovere lo spazio di cura in funzione dell'esperienza di vita della persona che abbiamo davanti. Perché non potremo considerare uguale, e non è questione di peggiore o migliore, ok? Ma avrà delle dinamiche diverse pensare al tema corpo su una persona con un corpo grasso o su una persona con un corpo magro che però non matcha l'ideale di bellezza. Ok? Cioè, quando la persona avrà un corpo grasso, per esempio, dovremo sempre tenere in considerazione che quella è una persona che, se diciamo, ah, però questo aspetto forse potrebbe essere d'aiuto esplorarlo di più con una figura ginecologica. Ma cosa vuol dire per lei fare quella visita? Cosa si sentirà dire in quella visita? Quante volte ci saranno riferimenti grassofobici al fatto che deve dimagrire? Al fatto che quel problema non è legato al fatto che ha un corpo grasso, al fatto che non si può fare una terapia finché non si è dimagrito, eccetera, eccetera. un tipo di esperienza violenta, discriminante e traumatica che la persona che invece ha un corpo magro, lontano dall'ideale di bellezza, non dovrà vivere. Quindi sono tutte cose che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché sono tutte dinamiche che impattano la salute in senso autodeterminato e complesso della persona. Spero tanto di essermi riuscita a spiegare, qui si apre un mondo, ci rientreremo, ma vorrei soprattutto rientrarci poi potendone parlare uno a uno, perché è una tematica un po' complessa, ok? Aggiungo qualche altro aspetto su questa tematica. Ovviamente la grassofobia non agisce mai da sola, quindi si intreccia con tutte le altre forme di oppressione e discriminazione, ok? In termini di sguardo femminismo intersezionale. Quindi, se oltre ad essere una persona grassa o sono donna o comunque persona femminilizzata, subisco maggiormente l'oppressione sul mio corpo rispetto a un uomo. Per esempio, così se sono una persona grassa e nera, perché i canoni di bellezza attuali e la società attuale è costruita su un corpo bianco occidentale coloniale. Ok? O per esempio ancora, se oltre ad essere grassofobica sono una persona che non ha il privilegio della ricchezza, quindi non ho accesso magari a soldi, a tempo, a alcuni aspetti legati al cibo, al movimento, a supporto, vivrò ancora di più queste oppressioni. Ok? Riconoscere questi incroci, riconoscere queste caratteristiche non è solo questione per avere il patentino della brava femminista, ma perché è essenziale per non creare degli spazi di cura neutri, perché altrimenti gli spazi di cura funzionano solo per chi è già privilegiato. Lo spazio di cura in cui ci diciamo amiamo il nostro corpo funziona solo per chi ha già il privilegio di un corpo magro, perché il corpo grasso come fa ad amarlo con un mondo che le urla continuamente contro che è un mostro? Ok, in senso sociale. Il mangiare verdure fresche e biologiche funziona perché è il privilegio economico. Per cui quel privilegio non ce l'ha già tanto arrivare a mangiare. Ok? Il ritagliamoci del tempo per fare le routine o fare movimento funziona perché è il privilegio del tempo. Ok? Quindi, riconoscere questi incroci è importante perché poi possiamo rendere il nostro spazio di cura su misura e vicino alla realtà di chi abbiamo davanti, con i suoi privilegi e con invece i suoi non privilegi. Ok? Ora, perché la grassofobia, l'ideale di bellezza sia fondamentale come figura nutrizionale, immagino che sia chiaro e palese, ok? Però noi possiamo avere un ruolo veramente importante nella decostruzione di queste dinamiche, perché in quanto figure nutrizionali che quindi lavorano nella sfera del cibo, del corpo e della salute, non siamo neutri. Inevitabilmente, con il nostro lavoro, noi costruiamo parte della narrazione sociale, costruiamo parte del modello, ok? E quindi possiamo o alimentare un modello sociale grassofobico, eccetera, eccetera, o essere parte del cambiamento, della liberazione. Ad esempio, e poi lo vedremo meglio con i casi clinici, ad esempio, decostruire uno sguardo grassofobico ha implicazioni importanti, per esempio, nelle diagnosi. La maggior parte dei casi di anoressia, più della metà dei casi di anoressia, non vengono diagnosticati perché sono in persone con corpi grassi e quindi la nostra mente ha associato all'anoressia uno stereotipo di corpo magro, molto magro, e quindi pensa all'anoressia troppo tardi, quando ci vengono raccontati tutta una serie di malesseri e di sintomi e davanti abbiamo un corpo grasso, molto grasso, oppure alcuni esami. Ok? Ad esempio, la persona ci racconta di avere un dolore alle articolazioni, di avere dolore di stomaco, di avere il fiatone. E se ci raccontasse quegli stessi sintomi una persona con un corpo magro, diremmo: caspita, magari è il caso di andare da un gastroenterologo, una gastroenterologa, magari è il caso di indagare questo fiatone. Ma in una persona con un corpo grasso, subito tutto viene rimandato al fatto che però è il corpo grasso. Questo causa un ritardo importante nelle diagnosi, negli esami e quindi lede lo stato di salute della persona. Ok? Noi possiamo fare una differenza immensa in questo, veramente immensa. Lo vedremo poi quando parleremo proprio del percorso di cura, prima visita, incontri, chiusura, e andremo quindi nella pratica, ma è qualcosa che noi possiamo creare un'esperienza terapeutica diversa. Lo spazio fisico. Possiamo creare uno spazio di cura dove innanzitutto il corpo non è sotto esame. Basti pensare alle palestre quando entri e ci sono tutte quelle immagini di frammentazione dei corpi, l'addome, le gambe, i glutei. Ecco, non avere quel tipo di rappresentazione di richiamo nel nostro spazio, ma al contrario magari avere una rappresentazione varia di corpi, ma anche rendere lo spazio sicuro. Banalmente, le sedie che noi abbiamo nel nostro studio sono sedie che possono accogliere anche corpi grassi, o sono sedie dove un corpo grasso poi deve preoccuparsi se può sedersi o meno. E noi non ci stiamo pensando perché abbiamo il privilegio della magrezza, quindi non è un tipo di esperienza che siamo abituati a fare su noi stesse. Ok? Possiamo validare l'esperienza delle persone, perché le persone sono abituate a sentirsi sbagliate, cioè le persone sono abituate a essere la colpa. Se ho mal di stomaco e un corpo grasso, è colpa mia, perché è un corpo grasso. Se ho male alle ginocchia e un corpo grasso, è colpa mia, perché è un corpo grasso. Se vado a fare una visita e mi sento dire ogni volta però devi dimagrire, però dimagrire, o mi sento fare commenti sul corpo, in fondo è colpa mia, perché ho un corpo grasso. Ok? Quindi noi possiamo fare parte di un'esperienza terapeutica diversa in cui abitare un corpo non è mai una colpa, perché i corpi sono tutti validi e di ugual valore, di ugual rispetto. Ok? Ovviamente nel fare questo dobbiamo sempre tenere in considerazione la differenza che c'è fra l'esperienza del nostro vissuto e l'esperienza del vissuto della persona che abbiamo davanti. Noi, che vissuto abbiamo con il nostro corpo? Rientra nella dinamica di idea di bellezza o di grassofobia? Quali sono state le dinamiche? Perché poi tutto quello che è il nostro trascorso, il nostro vissuto, si attiva e empatizza o non empatizza, o si sovrappone o plasma quello che sta vivendo l'altra persona. Ok? Un ultimo punto importante. Attenzione al paternalismo. Perché? Perché il rischio è quello di... Allora, col fatto che persone grasse subiscono un sacco di discriminazioni, di considerarle delle persone non in grado di sopportare di parlare del tema corpo grasso. Quindi il rischio è quello di entrare in un paternalismo all'opposto e quindi di non prescrivere, indagare, analisi, prevenzioni, eccetera, che invece sarebbero super funzionali. Cioè, avere un corpo grasso predispone a dei rischi diversi rispetto a chi ha un corpo magro. Ma questo vale in ogni caratteristica. Facciamo l'esempio della pelle. Se ho una pelle molto chiara e con molti nei, ho dei rischi diversi rispetto a chi ha una pelle più scura e con pochissimi nei. Questo vuol dire che sono sbagliata? Questo vuol dire che devo cambiare la mia pelle? No! Ma saperlo mi permette, se ho le possibilità e l'interesse, di fare una serie, per esempio, di esami, di analisi, di controlli preventivi, di mettere la crema solare, di non espormi a quelle ore, di fare il controllo dei nei, tutelanti per quella mia caratteristica. Avere un corpo grasso predispone a dei rischi diversi rispetto ad avere un corpo magro. Questo vuol dire che allora c'è qualcosa di sbagliato in me, dovrei cambiare il mio corpo, eccetera, eccetera. No, esattamente come non faremo questo discorso per la pelle chiara. Però possiamo, se abbiamo le risorse e la volontà, come facciamo per la pelle chiara e nei, fare una serie di esami, di controlli, di eccetera, eccetera, preventivi. Ok? Il rischio però è... per il timore di che la persona non sia in grado di gestire il tema peso in quest'ottica, di fare paternalismo e quindi poi di non dare accesso alla persona a una serie di prevenzioni, di esami, di conoscenze che invece sarebbero tutelanti, esattamente come faremmo se la questione fosse pelle chiara e nei. Sono riuscita a spiegarmi. Bene, lascia un attimo sedimentare, ricordiamoci che su questa tematica c'è tantissimo, che poi ci torneremo nelle varie implicazioni, nei vari momenti. Intanto però qui abbiamo messo dei pezzetti importanti, quindi riassumendo, abbiamo visto che cos'è la grassofobia, come si manifesta, abbiamo visto però effettivamente che cos'è il corpo grasso col fat spectrum diverso dall'indice di massa corporea e del perché diventa così rilevante. Abbiamo visto la differenza tra grassofobia e ideale di bellezza e abbiamo visto come entrambi possono poi influenzare le dinamiche nello spazio di cura rispetto all'esperienza sul corpo che la persona vive e anche l'eventuale desiderio di dimagrimento perché è diverso. Abbiamo visto che perché è importante riconoscere anche le sovrapposizioni di discriminazione e di privilegi e abbiamo visto qual è comunque il ruolo di una figura nutrizionale in questo tipo di dinamiche, quanto può essere prezioso. Okay.